Ciao, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina incontriamo un personaggio istituzionale che tutti conosciamo nella nostra città e ben voluto, certo che sì, il comandante della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini. Ciao Aldo, buongiorno.
Buongiorno Radio Fly, buongiorno.
Allora, innanzitutto diciamolo subito, perché io ho detto il comandante della Polizia Locale di Arezzo. Dimmi se ho detto bene questa cifra.
Esatto, hai detto finalmente, ci hai chiamato col nome corretto, perché dal 15 maggio la Regione Toscana ha deliberato il nuovo regolamento della Polizia Locale, quindi ha trasformato il nome di Polizia Municipale nel nome di Polizia Locale. Tanto questo auspicato da noi in tempi anche passati.
Mi sembra che ne fummo i primi noi, vero, che adottammo questa dicitura per poi dover ritornare un po' indietro. Mi sembra c'era il tuo precedente, comandante Cecchini, no?
Sì, esatto, si fu i primi a deliberare l'amministrazione comunale nel nome di Polizia Locale. Poi la Regione Toscana ci intimò di ritornare a Polizia Municipale,
intimò,
perché noi si aveva avuto un'iniziativa, diciamo, non gradita.
Ah, ecco, ma senti queste cose. Senti, che tra l'altro poi al nord invece Polizia Locale già c'erano molto, da molte amministrazioni adottate. E, il nome può dire tanto, ma può dire poco. E il passaggio dai famosi vigili urbani, Polizia Municipale, insomma, chiamalo come vuoi, a questo Polizia Locale, secondo te, mette una percezione diversa nei cittadini, oppure è solo una dicitura ma che rende gratifica più, diciamo così, voi?
Sì, è una percezione molto diversa, perché è una parola che per me, per chi lavora nella Polizia Locale, ha un significato particolare, perché noi ci si considera polizia nell'ambito locale, quindi nell'ambito del nostro territorio, perché si sta svolgendo funzioni a 360 gradi. Quindi quando siamo definiti guardie del comune o vigili urbani, io lo vedo come un senso, non dico dispregiativo, ma non un senso di rispetto.
Se vuoi anche riduttivo, perché comunque voi anche avete delle riduttivo. Funzioni di polizia giudiziaria che per esempio al comune non hanno, insomma,
esatto.
Voi siete il braccio del comune, se mi permetti.
Diciamo, siamo ai sensi della legge 81 che dà al sindaco poteri, ha variato al sindaco anche la prerogativa di alcuni poteri, siamo quelli che si deve far rispettare le norme anche dei regolamenti comunali nel nostro ambito.
Nell'ambito. Senti, per quanto riguarda invece l'ordine pubblico, la sicurezza e l'ordine pubblico, voi siete ausiliari in questo senso, cioè in ausilio di altre forze o no?
Sì, esatto, la competenza prioritaria è del signor prefetto e del signor questore. Noi sa solo funzione ausiliare e mantiene i nostri compiti a seguito di ordinanze emesse dal signor questore.
Anche però noi le vediamo, insomma, sempre dove c'è le cose, quindi va bene, allora, questo senza nulla togliere a nessuno. Va bene, andiamo nei temi della nostra città, Aldo, perché poi uno caldo lo toccheremo sicuramente, quello del, quando è, a giugno, dimmelo, perché tu
il 21 giugno
che coincide con l'inizio dell'estate, no, mi pare.
Esatto,
ma per noi è la giostra del Saracino e ci arriveremo. Aldo, c'è un grande fermento ad Arezzo adesso, specialmente che sono partiti i lavori che dovrebbero ultimare o comunque la fase avanzata della rotatoria con il sottopasso di Fiorentina. Come è cambiato, soprattutto come è stato affrontato quel fatto della viabilità, perché è un nodo molto importante, che cosa ti senti di dire agli automobilisti e le misure che sono state intraprese, insomma, perché i lavori vanno fatti, del resto sono impattanti.
Allora, diciamo che il tratto di riduzione delle corsie di marcia è un tratto abbastanza breve, sono 250 circa metri, quindi al momento noi saremmo abbastanza preoccupati sui flussi che potessero creare veramente delle disfunzioni a tutti quelli che dovevano attraversare la città percorrendo via Don Menzoni negli ambi i sensi di marcia. Diciamo che da una prima analisi la situazione sta scorrendo meglio del previsto. Chiaramente anche stamattina mi è arrivata una segnalazione di un cittadino a cui gli ho dato anche seguito di modificare i cicli del semaforo di via Mors con la 69, perché c'è l'alternativa di Montione, quindi si sta lavorando a mettere in atto tutte quelle misure necessarie per far sì che diciamo, la zona delle frazioni di Indicatore Pratantico San Leo vadano a trovare meno difficoltà possibili per raggiungere le destinazioni del centro.
Ecco, ma quando si fanno questi lavori, Aldo, ma si ha un coordinamento con voi che siete quelli che, insomma, siete sulla strada, nel senso siete coloro che conoscono molto bene il traffico? Perché quando c'è stato uno degli ultimi interventi, mi pare per un cavidotto d'alta tensione, di tensione lì in via Fiorentina, alla fine di via Marco Peregno, la gente girava verso l'Orciolaia pensando che ci fosse lo sbocco, che sai che non è stato voluto quello sbocco, era facile insomma andarci sulla rotatoria, creando veramente quel giorno lì una situazione di ingorgo pazzesco. Ecco, ma quando le decidono queste cose, quelli dei cantieri, a voi vi interpellano? Cioè...
Allora, ci possono essere delle situazioni emergenziali, nel senso, mentre ci possono essere delle situazioni programmate. In questo caso, dei lavori di via Fiorentina sono state situazioni programmate, quindi c'è stato un consulto, diciamo, fra le parti per capire quale era il giorno migliore per la partenza o quali soluzioni si potevano trovare. Perché c'è anche da considerare anche le categorie deboli dei pedoni, che come avete visto è stato installato un semaforo a chiamata di sempre in via Don Minzoni, però le situazioni vanno anche valutate, mentre ci può essere dei casi, e questi quando si lavora su sottoservizi può capitare, delle circostanze in cui imprevedibili, in cui bisogna lavorare in successione.
E quelle possono causare, insomma, però
disagio.
Tu, senti, ma tu l'avresti fatto quel piccolo raccordo Orciolaia rotatoria? Sarebbe stato un pezzettino di strada, insomma, vabbè. Però sarebbe aumentato il traffico lì, diciamolo chiaramente. Esatto. E quindi sì. Una cosa che sono curioso di sapere, al di là poi ho visto che è partita la rotonda anche del Mazzi, noi la chiamiamo del Mazzi, quella della parte là, e altre cose. Tra l'altro ti porto anche delle interviste fatte nella strada di via Alessandro Dal Borro, di questa apertura della doppia canna che ha portato veramente tanto giovamento alla circolazione, ma anche agli stessi abitanti, alle stesse attività. Una cosa su cui mi verrebbe di parlare con te, noi abbiamo visto è entrato in vigore il codice, ormai dell'inasprimento, mi viene da dire, delle sanzioni del codice della strada. Ti voglio chiedere se ha portato un beneficio, un giovamento, se le persone sono più attente alla guida.
Allora, io non sono mai stato d'accordo quando si vanno a inasprire le norme in un periodo un po' particolare, perché la legge 177 è entrata in vigore il 14 dicembre del 2024, diciamo poco prima delle festività di Natale, e quindi è andato a innescare un sistema di paura da parte degli utenti, tali che sono andate a incidere alcuni fattori che poco avevano a che vedere con il codice della strada, perché la norma sostanzialmente non è cambiata, nel senso che l'autolook ancora non è efficace, perché i decreti attuativi ancora non ci sono.
Mi sembra che questi decreti attuativi ne manca anche per altre cose.
Ne manca anche per l'articolo 68-69, che è stata un'introduzione sempre dell'articolo 186, quindi io sarei partito con molta moderazione sulla materia. Anche perché se si vuole ridurre gli incidenti stradali, che sarebbe il fine ultimo, bisogna lavorare soprattutto sull'educazione stradale. L'educazione stradale va insegnata a tutti, cittadini stranieri che guidano, cittadini italiani di ogni età, perché non è che si può solamente incidere su un neopatentato, perché il neopatentato gli è stata allungata la norma. La durata del neopatentato è allungata fino a 3 anni, ma 3 anni sono abbastanza, e gli si è data la possibilità di guidare veicoli fino a 75 kW. E perché? Aumenti la potenza del veicolo, e quindi c'è stato abbastanza, a mio avviso, dei controsensi, cioè si è innescata una percezione di paura che secondo me è esagerata, perché io ritorno sempre a dire, non è che non si deve bere, non si deve guidare dopo aver bevuto.
Esatto.
È una cosa completamente diversa.
Esatto. Senti, mi ricordo tra le iniziative che appunto anche tese a scoraggiare l'utilizzo delle strade come non si deve fare, il famoso autovelox di Vitiano, mai stato mai messo? Ti ricordi che se ne parlò tanto dopo l'incidente di quella ragazza che morì?
Problema dell'autovelox di Vitiano, mi dispiace dirlo, perché io sono stato il primo fautore.
Io ho
tutte le autorizzazioni, però tutti non sanno che c'è una sentenza della Cassazione che è stata mandata a tutti i comandi che gli autovelox non omologati non possono essere attivati. Quindi siamo tutti nella solita condizione, tutti i comandi, che siano della polizia stradale, che siano delle polizie locali, sono costretti a fermarsi dal 14 maggio alla convalida delle sanzioni. Quindi fino al 14 maggio le sanzioni hanno un valore. E dopo non si possono più fare sanzioni.
Ma è possibile che le aziende non abbiano omologato?
No, ma perché purtroppo... siamo arrivati al punto che si aspetta sempre la circolare, l'inventario di tutti gli autovelox che ci sono nel territorio italiano. Io non dico che alcuni comuni abbiano utilizzato l'autovelox per fini
di cassa.
Questo non lo voglio dire. Però se un autovelox, come i nostri autovelox, che sono di non di recente installazione, hanno avuto le autorizzazioni, l'ente proprietario della strada, che in quel caso è la provincia, il nulla osta della polizia stradale, che per l'ente dare il nulla osta si è dovuto noi dimostrare l'incidentalità dell'area, della strada, della pericolosità, non è che è stato messo per fare cassa, ma è stato messo per evitare incidenti stradali. Io ho continuato a percorrere la statale per raggiungere Castiglione Fiorentino, ma vi assicuro che i veicoli continuano a sorpassare in quell'area e a tenere una velocità non commisurata alle condizioni
del traffico. Beh, insomma, ora qui ci potrebbe fare il distinguo, Aldo, tra la notte, la velocità, che gli incidenti accorsi la notte, che mi sembra siano quelli lì purtroppo la maggioranza, e quelli del giorno. Quindi qualcuno diceva sì, la misura di un controllo va bene, ma l'autovelox diciamo dissuade sia di notte che di giorno.
Notte.
Esatto, va bene. Parlando della sicurezza delle strade, ti parlo su un tema. Ma hai detto l'elemento più debole è quello dei pedoni, no? Ma da noi il fatto dell'attraversamento delle strisce pedonali, chiamale come vuoi, le strisce zebate, insomma quelle, a par di fatto se sono bianche, se c'è il rosso per le biciclette, quello, ma le macchine si fermano, noi automobilisti, mi ci metto anch'io, iniziamo sempre più a capire che il pedone lì ha la precedenza, anche perché mi sembra che ci sia la revoca della patente se in caso di un incidente.
Sì, in caso di incidente c'è la sospensione della patente. Allora, i conducenti sono... persone anomali quando si mettono alla guida.
Io mi ci sono messo, l'hai visto, perché sono un conducente.
La persona quindi... più calma possibile quando si mette alla guida deve capire un concetto molto semplice e non avviene in automatico, che non è che la velocità che gli fa diminuire il tempo di percorrenza, è la scelta della strada. Io sono anni che continuo a dire queste frasi, dicendo non correte, dovete fare una scelta per raggiungere una destinazione tale che in quel momento ci sia meno traffico, ma non è che se aumentate la velocità o effettuate sorpassi o non date precedenza a una signora anziana o a un giovane all'attraversamento pedonale raggiungete la vostra destinazione in tempi minori, perché il traffico è talmente aumentato in tutte le aree, in tutte le zone della città e del nostro paese a livello nazionale, che non è la velocità che ti consente di raggiungere un tempo minore.
Senti, ma io lo sai che sono spesso vado in Spagna e anche in altri paesi. Lì, cioè, ti fermi, cioè, assolutamente l'automobilista sa che si deve fermare anche se vede un pedone che sta per attraversare a diversi metri. Qua molto spesso il pedone che vede la macchina che si ferma lo ringrazia, come dire, grazie, passo. Cioè, non è anche un fatto di mentalità.
No, è un fatto di senso civico.
Senso
allora,
civico,
io,
ecco.
Io non vado molto all'estero, però quelle rare volte... sono andato all'estero, ho visto che gli italiani all'estero si comportano in maniera diversa rispetto al loro paese.
Assolutamente preciso.
Quindi non gettano chicche di sigarette a terra, non buttano niente a terra, e è questo che non si riesce a capire. Ma perché non si vuole così bene anche alla nostra città e al nostro paese? Perché da noi no?
Appunto ti dicevo, non è che è una nostra mentalità. Vabbè. Senti, parliamo sempre di sicurezza delle strade. Aldo, le strade, per essere ritenute sicure, devono essere illuminate. Ora, noi abbiamo trattato una zona di Arezzo che da 5 mesi aveva grossi problemi. Via Nenni, insomma, tutta la parte dell'ospedale, problemi di illuminazione, problemi del gestore. Queste sono cose che, insomma, se le vedrà l'assessore Casi. Ma abbiamo segnalato molte volte il buio totale in quella parte. Tra l'altro ci sono i lampioni nelle piante, quindi l'illuminazione, anche quando sono accesi, è poca. Ma dal punto di vista dell'automobilista... Cioè, una strada che non è illuminata deve essere illuminata, ma perde la caratteristica di strada, Aldo?
Allora, la caratteristica di strada non la perde, però una strada non illuminata è comunque molto più pericolosa che una strada illuminata. Basta pensare che all'estero sono state illuminate le autostrade a giorno, perché aumentando la velocità più aumenti la luce e più aumenti la sicurezza, ma è uno dei fattori che l'illuminazione su tutte le aree in cui c'è degrado si richiede l'illuminazione. Perché? Perché dove c'è più illuminazione, chi deve delinquere o chi deve commettere atti criminosi non le commette, tende sempre a commetterle su aree buie. E questo è un dato scontato, quindi sarebbe auspicabile un intervento immediato dove non c'è l'illuminazione.
Ora, tu mi conosci, lo sai che noi si fa la trasmissione, si va in giro per la città, ci occupiamo, perché noi siamo una radio di Arezzo e ci piace occuparci della nostra città, insomma, no? Però, insomma, a un certo punto uno dice, ma la polizia locale, che ora si chiama polizia locale, gli agenti di polizia locale, quando vedono situazioni di pericolosità come queste, cioè, rientra nei loro compiti comunque anche di avvisare, cioè di far presente queste cose, Angelo, no? Aldo, no.
È uno dei compiti prioritari, cioè nel senso non sarebbe necessario neanche la segnalazione del cittadino. Quando un agente è in servizio, io la prima cosa che ai nuovi assunti dico immediatamente che devono imparare le strade della città subito, gli esercizi che ci sono in quella città e il regolamento di polizia urbana, in maniera tale che se c'è una disfunzione si chiama affinché questa disfunzione venga eliminata. Ora però c'è da dire anche questo, ma non perché voglio fare un'accusa ai tempi. Gli agenti, diciamo, che avevano più esperienza, in automatico, gli veniva automatico chiamare la centrale e dire il semaforo è spento, non c'è l'illuminazione spenta.
Era una cosa che veniva,
veniva subito. Sì. Ora con il nuovo personale si fa sempre un pochino più di fatica, ma non perché faccio un'accusa ai giovani, perché i giovani sono, e questo devo dire, sono molto più bravi col cellulare, con Facebook, con Instagram, a segnalare le cose che a capire che dovrebbero essere segnalati a quelli che sono preposti.
O forse si aspettano che, visto la tanta tecnologia che abbiamo oggi, il gestore se ne accorga anche un po' da sé di queste cose, no? E su questo ti farei sentire una telefonata che abbiamo fatto al gestore, che lasciamo perdere. Vabbè. Senti, uno dei temi, faccio veloce perché so che devi andare via, però uno dei temi ultimamente che si è trattato, anzi è stato trattato, ma mi spieghi questa disamine tra le minicar e i motocicli, i parcheggi? Che è sta cosa?
Allora, io al mio personale gli avevo detto che nel mese di maggio veniva fuori il problema.
E è venuto fuori?
È venuto fuori un pochino in ritardo di quanto prevedevo. Perché l'articolo 52, quando ha classificato le mini car o i quadricicli, l'ha messi sui ciclomotori.
Ah, quindi quelli sono ciclomotori.
Sono ciclomotori, quindi se la segnaletica riserva quei posti ai ciclomotori, le minicar ci possono stare. Dicono, ma non c'è la segnaletica orizzontale idonea. È vero, non c'è.
Perché pigliano due posti.
Però i conducenti che hanno la patente di guida, tutti dovrebbero sapere che la segnaletica prioritaria tra la verticale, l'orizzontale e la verticale.
Questa è una cosa che io non sapevo.
Quindi è l'articolo 38 del codice.
Cioè, se ci sono due segnaletiche, quella principale è la verticale.
È la verticale rispetto a quella orizzontale. Quindi c'era, io ho fatto comunicazione al dirigente della mobilità chiedendogli se era possibile instaurare dei parcheggi da destinare esclusivamente ai ciclomotori moto e dei parcheggi da destinare esclusivamente alle minicar. Perché se io do una disposizione stamattina di intervenire su minicar, faccio 100 sanzioni, poniamo 100, un numero,
sì,
faccio
sì,
100, ma è facile farne 100 perché basta andare in via Guido Monaco nel centro già.
Cioè, si dice dei minicar che sono parcheggiati nei posti dove
da ciclomotore. Ecco. Faccio 100 sanzioni, riccio 100 ricorsi, perché il proprietario del quadriciclo mi dice, ma io c'è la segnaletica
ciclomotori
che mi consente. Quindi si è fatta una scelta nel senso di aspettare questo adeguamento affinché si possano instaurare dei parcheggi destinati ai ciclomotori o alle minicar.
Ecco, l'ultima cosa che chiedo dei parcheggi, i parcheggi quelli carico e scarico. A chi sono quelli che hanno i permessi, che ci lavorano o sono
allora,
per tutti?
Parcheggi carico e scarico, la normativa è cambiata in 40 anni 7-8 volte.
Ah, ecco.
Perché carico e scarico si intende tutti gli utenti che fanno carico e scarico, cioè non è necessario avere sulla carta di circolazione il trasporto di cose.
Ecco, o un autocarro.
No,
non è.
Il residente che ha da scaricare un televisore e fa carico e scarico. Quindi gli agenti devono verificare che la sosta di del veicolo prima di essere sanzionata deve essere una sosta inoperosa. Cioè non deve fare il carico e scarico.
Ma c'è un margine di tempo che viene indicato oppure...
In alcune ordinanze c'è stato messo 20 minuti.
20 minuti.
Di tempo, però in quei 20 minuti deve essere effettuato carico e scarico. Quindi ritengo che sia un'area di sosta in cui gli agenti devono verificare che ci sia più circolazione possibile di veicoli in sosta.
È chiaro. Allora, l'ultima domanda, perché abbiamo 5 minuti, è... Il 21 di giugno, allora 21 di giugno non possiamo non parlare con Aldo Poponcini di quella che sarà l'organizzazione per questo insomma, evento che aspettiamo tutti gli anni, no? Insomma,
tutti gli anni.
Che cosa, ci sono delle novità, ci sono delle raccomandazioni, come già ci si sta preparando dal punto di vista della polizia locale? Raccontaci un po', Aldo.
Sì.
Non ti chiedo il quartiere perché l'hai detto l'altra volta, quindi...
Noi... Si attende, almeno io personalmente attendo, la prima cosa che guardo nel calendario ogni anno, guardo le date del Saraceno,
ecco.
Sia quello di giugno che quello di settembre, perché mi regolo parecchio della vita lavorativa, perché noi non è che si inizia a lavorare due giorni prima, per noi ci si deve preparare, c'è da preparare le ordinanze, c'è da vedere che manifestazioni ci sono nei vari quartieri, se l'occupazione dei vari quartieri può essere fatta in maniera corretta, perché le situazioni variano da situazioni e situazioni, quindi per noi si fa anche un'analisi delle situazioni dell'anno precedente. E che diciamo che il Saracino di settembre sul corteo storico non si è svolto in maniera esemplare.
Lo sai, sì.
Ma questo voglio dire che non sono stati comportamenti esemplari neanche da parte degli spettatori, non solo da chi partecipava al corteggio storico, perché le provocazioni ce ne sono state a sufficienza. E allora quello che mi raccomando in generale a tutti i miei concittadini è uno spettacolo, non si può rovinare lo spettacolo più bello della nostra città, e quindi si devono aiutare anche chi si veste a avere dei comportamenti corretti, a prescindere dal quartiere che noi si rappresenta o che noi si tifa, perché se è un torneo cavalleresco, un pochino di cavalleria ci vuole.
Mi pare di aver colto qua, noi facciamo delle trasmissioni non solo sul Saracino ma anche su altre manifestazioni, gioste, pali, che le figure che sono vestite, i figuranti, sono intoccabili, cioè le figure di quelli che fanno le sfilate sono intoccabili da tutte le parti. Arezzo, sì, si è visto che a settembre. E voi come polizia locale che potete fare sostanzialmente? Aumenterà la presenza? Che potete fare altro?
Allora, a prescindere che la presenza, noi in queste giornate il personale non gli viene concesso le ferie, quindi la presenza...
Quindi, ma come dobbiamo dirlo che 10 persone in più l'avete prese?
Sì, sì, non 10, si sono prese, sì, però la presenza non è un fattore determinante. La presenza è riuscire con la collaborazione e con il dialogo a far sì che tutti i quartieri, dico tutti i quartieri, abbiano un comportamento corretto.
Certo.
Io su questo sono abbastanza fortunato, perché mi conoscono tutti, quindi, e conosco molti quartieristi dei quartieri che posso chiamare a nome, quindi faccio meno fatica all'identificazione. E quindi è sufficiente un richiamo per dire basta.
Vabbè. Senti, sempre la polemica, non strisciando, non è la polemica, però è il mugugno che c'è sempre su queste divise in piazza, che sono le uniche che non sono costumi stori, ma sono divise, quindi è un'altra cosa. Che gli diciamo?
Allora, la giostra negli anni, diciamo, da parte dell'ordine pubblico è molto cambiata.
Sì.
Nel senso che negli anni 80, le giostre di quegli anni lì, io per dire la verità me ne ricordo con piacere.
Beh, sai che c'era anche qualche sfurfurina.
C'era anche qualche, diciamo, toccata di troppo.
Ecco.
Però... è giostra, è giostra. La giostra che scorre lineare, senza...
è un po' piatta.
È molto piatta, ecco, viene anche
ora bisogna,
a noia.
Bisogna dirlo, perché sennò non siamo...
Perché effettivamente chi ha conosciuto sennò... le giostre precedenti, ogni tanto è bello anche che ci sia...
un po' di sale.
Un po' di sale, un po' di tensione, anche se entro i limiti,
ovviamente,
perché chiaramente nelle ultime consegne delle lance c'è stata da parte dei quartieristi un comportamento corretto, devo dire,
sì,
molto
sì.
Corretto. Però non si può pretendere che quando le chiarine suonano l'inno d'Arezzo, da lì in poi tutti siano santi. Perché,
quindi diciamo così che queste figure dei tuoi agenti, insomma, di voi, sono lì a ricordare che comunque tutto, cioè un po' si può anche però calma,
con la massima moderazione.
Va bene Aldo, allora siamo andati un po' lunghi, però è sempre un piacere, i temi ce ne sono tanti da affrontare, ma lo faremo, vieni più spesso, così almeno a noi ci piace parlare col comandante, il nostro comandante, che ormai tutti vogliamo bene, chiaramente, che dire, attenzione, seguite le indicazioni che ha dato Aldo, perché insomma, specialmente quella sulla giostra, perché poi si corre il rischio veramente di sciupare una cosa molto bella. Grazie Aldo e buon lavoro a te e a tutti i tuoi agenti, ovviamente, e noi ci ritroviamo più avanti. Io vi saluto e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto. Ciao Aldo.
Ciao Radio Fly.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.